Enedis.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbrück. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 70, anzi 22 della terza stagione, al giorno 26 aprile 2016, che citando Simone Smith non è mai un giorno come un altro, è semplicemente il giorno dopo il 25 aprile.
Cioè ti citi da solo?
Sbagliato,
è come Antonio Conte, si cita un po' da solo.
Ma se siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, è un grosso problema. E come potete risolverlo? Uno, acciaccandovi le dita come consigliavano i nostri nonni, oppure incazzandovi e di conseguenza scazzandovi come consigliavano le nostre nonne, oppure chiamando noi, che ve lo diciamo. Anzi, ve lo dice Air Direct.
Ma che meraviglia, sempre più bravo. Dopo 70 puntate ha imparato a... Oh, che succede con questo volume stasera? Mannaggia. Allora, sì, ci trovate in diretta, ovviamente, sulle fenomenali onde, che non sono né medie né alte né nient'altro, sono le uniche onde che dovete ascoltare, quelle di Radiofonica. Ma se non siete a, non avete a disposizione un impianto per ascoltarci, potete comunque seguirci su Facebook. Quindi Bar Traumfabrik lo trovate, mettete il mi piace, così non perderete più niente e nessuno. E soprattutto potete andarci a cercare su Twitter, e se ci trovate ce lo fate sapere, perché noi non ci troviamo più. Comunque, a parte le chiacchiere da bar, io vorrei capire se questa sera è una serata bella piena. Lupus, è bella piena?
Ma...
Così volevo lanciare questo sempre. Ma è abbastanza piena, direi, perché
non dobbiamo provarle le cose, vengono meglio.
No,
così,
ma infatti, tra le altre cose, parleremo del film dei fratelli De Serio, cioè I ricordi del fiume, che si trova al Postmodernissimo.
E De Serio ci sono solo loro.
E De Serio ci sono solo loro, bravo, esatto. Ci saranno però i fratelli De Faceto, non dico altro, ma degli ospiti speciali.
Io non avrei mai fatto una battuta così.
Vabbè, io la rivendico, la rivendico. Indiana Jones torna al cinema e quindi parleremo anche di lui, perché ci ha segnato un po' tutti,
di lei,
diversi, ma no, egli, ello. Parleremo di Codice 999, l'action di John Hillcoat che trovate nei multisala. E poi ci sarà questo blocco a sorpresa con i fratelli De Faceto, appunto, l'alias di qualcuno. Detto questo, saluto Marco Reatore, che è tornato da un'esperienza con Lana Wachowski sul set di Sense8, e davvero non diciamo menzogne, con la signorina Lana Wachowski, che comunque rispetto alla sorella se la cavicchia
alla grande.
E Daniele Pampanelli, che non sappiamo quanto resterà con noi,
no,
però
poco, devo andare via perché devo fare spazio a una poracciata enorme.
Perfetto, perfetto. Smith, box office, via, ci dica.
A proposito di poracciate, diciamo che non è un poraccio il libro della giungla, che è in testa.
Il libro, lui è proprio il signor libro della giungla.
Il libro della giungla, che è in testa con 2 milioni e 700 mila euro nel box office del fine settimana. Nonno Scatenato con 768.000 euro è al secondo posto in questa speciale classifica. Nonno Scatenato, ricordiamo a tutti, quello che fu Toro Scatenato oggi è diventato Nonno Scatenato.
Con il culo molto basso.
Poco più di 500.000 invece al terzo posto abbiamo Zona d'Ombra con Will Smith. Più interessante tenere d'occhio i film italiani presenti in top 10. Le confessioni di Roberto Andò, quarto con 560.000 euro. Veloce come il vento di Rovere Matteo scende all'ottavo, però incassa e va a quasi 2 milioni di euro complessivi. Soprattutto, a grande richiesta, lo chiamavano Gigrobò di Gabriele Mainetti. Gabriele Mainetti alla chitarra con Marinelli e Santa Maria che cantano, che grazie all'effetto David torna,
detto anche David,
detto anche David di Donatello,
per noi amici David,
torna in molte sale e aggiunge altri 500.000 euro al gruzzoletto finora incassato, e arriva per un totale di 4 milioni di euro, piazzandosi addirittura quinto nella speciale classifica del box office del mondo.
Ma invece mi pare che il nostro direttore abbia visto uno di questi film.
Sì, io ho visto uno di questi film di cui non parleremo, quindi magari due parole.
Ma dici se vale o non vale, perché qualcuno allora, aveva, stiamo parlando del film di
Zona
Colin
d'ombra,
Smith,
nel nostro caro principe di Bel Air. In realtà
lo zio, ricordiamo,
lo zio di Smith, signore, ovviamente, certo. Simone Smith.
Esatto, ma non parliamo di principi in questi giorni.
Di parente di Patti, io mi ricordavo.
Sì,
siamo tutti una grande genealogico,
siamo una grande famiglia.
No, allora, il discorso è questo, è un film sicuramente ben fatto a livello proprio di struttura, di tecnica, tutto qua, no, non c'è niente da dire. È un film che parla di un tema importante, perché in realtà è tratto da una storia vera, ovvero lo sport nazionale americano, il football americano, qualche anno fa ha subito questo terremoto quando si è scoperto che, o meglio, non quando si è scoperto, quando finalmente è uscita a galla, è venuta fuori questa cosa, che le continue testate tra uomini giganteschi a tutta velocità, che fondamentalmente per la loro, nella loro vita tra allenamenti e partite non fanno altro che battere testate, hanno dei danni cerebrali. Ecco, questa cosa che è stata negata per...
Batte anche la Serie A.
E anche la Serie A viene battuta. È stata negata per decenni e alla fine in questo film esce per merito di un medico di origini nigeriane, che appunto è il nostro amico Will. E fondamentalmente, secondo me, sì, come al solito, diciamo che se voi che non l'avete visto doveste così, diciamo, supporre come vanno le cose, tipo il medico ovviamente che arriva da lontano e che ha sognato di essere un cittadino americano per decenni, finalmente fa il medico, il professore, eccetera, scopre una cosa del genere casualmente, no? Che succede? Che la potentissima
NFL
cerca di fermarlo. Ok, e questo
per
fondamentalmente, bravissima, è la trama del film. Da qui, due punti, come vi immaginate che vada a finire? Cioè, come un qualsiasi classico film americano in cui fondamentalmente c'è tanto moralismo e c'è sempre quel lieto fine che è scontato, che deve esserci per forza. Quindi diciamo che il limite di questo film, secondo me, è che è un esercizio di stile di un regista che sembra davvero talmente in linea con quel sistema che ne fa parte a sua volta. È come se fosse uno di quegli esempi in cui l'America da sola si fa autocritica, ma la fa a modo suo, cioè facendo vedere, guarda, nonostante questa schifezza che abbiamo fatto, però vedi, ne usciamo, no, a testa alta. Questa cosa, diciamo che a me personalmente è un po' stufato, perché...
Cosa che tra l'altro avevamo notato, per esempio, nel film di Matteo Rovere, no? Veloce come il vento, laddove il film, se vogliamo, può essere un po' un'americanata, no?
Sì,
se
sì,
vogliamo.
Sì, no, invece sì, non era un'americanata.
Però, appunto, evita, proprio non perde mai la bustola.
Non
nel
andava
senso,
a finire cioè, nell'americanata.
Ci sono, esatto, ci sono quelle due o tre cosine che potrebbero, no, andare nel banale, quasi scontato, invece giustamente e bravamente Matteo Rovere rimane sempre con un piede, diciamo, sulla riga giusta, dice no, questa cosa potrebbe diventare, non la facciamo perché sarebbe troppo scontata, troppo americana.
Ecco, invece diciamo che esattamente invece hai fatto l'esempio giusto lì, ogni volta che c'è un qualcosa che dici vabbè, mica sarà mica così, e invece è così, cioè non ti puoi sbagliare, per cui
comunque vabbè
è un film che noi non sconsigliamo mai, to cure, cioè sicuramente è ben fatto.
Io aspetterei i prossimi blocchi.
Certo, c'avete 7 giorni per andare al cinema, riuscite anche a vederveli tutti, per cui la zona d'ombra è un tema comunque importante.
No,
quindi
7 giorni.
7 minuti, quindi andatelo a vedere, ma sappiate che se odiate le americanate probabilmente non
vi appassionerà,
ne trovate a mani piene.
Io non ce vado.
Invece è il momento della musica frizzante, partiamo sempre con la colonna sonora di Codice 999, che è pieno di roba, una canzone che in realtà avete già sentito la scorsa settimana in versione originale, cioè Pigs dei Cypress Hill, ma noi la sentiamo nel bellissimo remix di Atticus Ross, e sentite come spacca. Noi torniamo tra pochissimo, buon ascolto.
Alley. Everyone,
cause once he gets to the pen, they won't ride the little pig with the bulletproof vest to protect him from some mad brother who he shot in the chest, a place under arrest. And it's all about bacon or sausage. Do you feel sorry for the poor little swine? Brothers wanna do him in the ass just to pay his ass back, so they're standing in line, that sorry pig.
Nach der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
Devo dire che l'introduzione della nostra voce teutonica è sempre più inquietante. Io mi affido a voi, ai traduttori, perché sono sicuro che...
Questa è quella lunghissima, non c'è mi sempre, chi ha detto.
C'è sempre un po' inquietante, però va bene così, ci piace così. Brava Martina von Brugren Ensen. E tornando a parlare di cose serie, non possiamo non parlare dei Ricordi del fiume, film dei fratelli De Serio. Cioè, uno non vorrebbe fare sempre le battute, però cioè, dopo si agganciano facili. Che per noi del Traum Fabric ha visto Simone Rossi.
No, non c'è Simone Rossi.
Non c'è Simone Rossi. Ah, ha visto. Ma...
Non visto... è venuto, lo doveva vedere. Forse Hans, Hans tu l'hai visto?
Hans Delbrück.
No, l'ho visto io. Bene, dai. Adesso bastoneremo Simone che non è venuto, aveva detto che l'avrebbe visto anche lui, dovevate essere in due, invece forse sei solo Hans. Tu, vabbè.
Mi ero sbagliato.
Ti supporteremo con il... Io avrei dovuto vederlo, ma non ce l'ho fatta.
Sono in confusione.
Dovevamo essere in tre, invece sono io.
Sono Pensa. Tremendamente in confusione rispetto alle presenze.
E questo film non è un film, in realtà è un documentario ed è la seconda fatica lunga dei fratelli De Serio dopo il film del 2011, quando ricordo il nome in questo momento.
Bacroman?
No.
Sette opere di Misericordia.
Sette opere di Misericordia, che in qualche modo...
Però c'è anche Bacroman, quindi è il terzo, perché sono...
Lungometraggio?
Forse è un corto, quello Bacroman sui ragazzi del Burkina Faso. Ora ci guardo, tu vai avanti.
E che in qualche modo è un gancio rispetto a questo film.
Perché
che
era ambientato a Torino anche quello.
Sì, c'era sempre che
immigrati, però quello era fiction. E questo è
proprio un vero e proprio documentario. E il titolo dei Ricordi del fiume si rifà
al libro di Serse Cose.
No, non si fa. Anche se qualcuno potrebbe pensarlo, non è così. Ma i ricordi proprio perché. La storia raccontata dai De Serio in questi mesi in cui hanno seguito la baraccopoli del Platz, che è una delle più grandi baraccopoli d'Europa, che sorgeva e non sorge più sulle rive dello Stura a Torino, una baraccopoli che è stata buttata giù, e i De Serio seguono con la loro camera a mano gli ultimi mesi di vita di questa baraccopoli, fino appunto a che non arrivano le ruspe e buttano giù tutto, spazzano via tutto.
Mi inserisco, confermo, Bacroman è un lungometraggio, 100 minuti. Benissimo. Sui bambini di strada del Burkina Faso.
Sì, domani eviterò una figuraccia.
A quando si riferisce l'episodio dell'abbattimento del campo?
Siamo 2015.
Sì,
siamo 2015.
Ah, sì, è recente. Sì, ma infatti ancora non è del tutto abbattuto, in realtà... Beh, diciamo che era enorme, era più di 1000 persone,
uno dei
quindi,
più grandi d'Europa.
Diciamo che hanno iniziato a smantellarlo, ma non è che diciamo il giorno arriva alle ruspe, va via.
No, però
è un processo,
lo vorrebbe qualcuno.
La storia ci fa vedere come molte persone vengono spostate in appartamenti.
Diciamo che è proprio inquadra il processo di smantellamento.
Il finale fa vedere il grosso dello smantellamento.
Ormai è praticamente andato, sì.
E è un film, è un documento, chiamiamolo col suo nome, è un documentario molto bello che non ha timore di avere il ritmo lento da riflessione interiore, insomma, lunghi momenti di primi piani dentro queste baracche. La cosa bella che emerge, secondo me, è l'abbattimento di un tabù importante, cioè noi siamo di solito portati a considerare il campo rom come qualcosa, come un problema, magari non noi ma molto della politica, insomma la politica che si dice impegnata, e a non considerare in realtà cos'è un campo rom, cioè di fatto un paese. E la bellezza di questo film è che te lo rende esattamente per quello che è: persone che vivono la quotidianità all'interno delle loro baracche con la dignità di persone che hanno un tetto sopra la testa, per quanto precario, esatto. E questo è uno dei grandi pregi del film. E un altro pregio importante è che appunto le storie che vengono raccontate sono dei piccoli
dei piccoli schizzi di vita, dei piccoli frammenti di vita che però messi insieme danno l'idea di una visione del mondo che ha il popolo rom rispetto a, insomma, magari a un italiano comune, che non è per niente quello che uno può immaginare, ma in realtà è pieno di tante piccole cose importanti che magari uno non riesce a inquadrare, appunto. Che se volete farmi qualche domanda,
che io, guarda, l'avevo iniziato a vedere, sì. Dopodiché ho dovuto smettere perché avevo un impegno.
Storia,
lo so, è bella storia. No, questo per dire
e quindi
non ho idea perché ho visto i primi 20 secondi, i primi 2 minuti, nei quali c'è una cameramano che segue un ragazzino, sì, che cammina in mezzo a questa
cosa.
Un buon inizio, ma insomma, mi chiedo. Non che stile ha questo regista, ma che la forma di questo documentario è riconducibile a se dovessi fare una similitudine con qualche documentario di quelli di cui abbiamo parlato negli ultimi così al bar
mare.
O prima o Minervini oppure cioè ma oppure Rosi, sempre Rosi, vecchi,
ecco,
Rosi.
forse Fuoco a Mare in qualche modo gli assomiglia, perché il lavoro che loro hanno fatto, importantissimo, è questo spiare dal buco della serratura.
Ecco, questo volevo dire, cioè se si...
questo guardare dal buco della serratura e averlo fatto in un tempo molto dilatato, al punto che non si ha minimamente la percezione che chi viene ripreso si renda conto di essere ripreso. E quindi non ci sono forzature.
Quindi come
evidenti,
fanno i suddetti, cioè integrandosi nell'ambiente,
molto,
e
molto bravi,
girando tanta
molto
roba
bravi.
E poi scremando.
Questo è l'altro grande pregio del documentario.
Infatti, se non sbaglio, loro, tra le caratteristiche che vengono riconosciute, insomma, questi due fratelli torinesi, è di essere sempre molto coinvolti nelle storie che raccontano. Diversamente da come magari dei documentaristi fanno, che cercano comunque di mantenere un'oggettività, chiamiamola così. Io non l'ho visto, però ti chiedo, questo coinvolgimento, io immagino che una mezza risposta, sì, già l'hai data, vivere mesi in contatto, poi tra l'altro, diciamo, loro vengono da quella stessa città, per cui credo che abbiano anche, no, un retaggio di quello che viene percepito di un posto del genere. Entrarci e viverci, sì, credo che sia un qualcosa che...
Va detto che i De Serio, tra le altre cose, gestiscono uno storico cinema a Torino, che ovviamente sta proiettando il loro film e sta registrando dei grandissimi incassi. C'è una grande partecipazione popolare. Va detto anche che il film è capace di portare lo spettatore a immedesimarsi molto nei personaggi, nelle persone che vivono in questa baraccopoli, e questo è un fatto. L'altro fatto è che loro, nonostante abbiano vissuto a contatto con questa gente, sono molto bravi a non schierarsi mai, a non dire mai.
Si può essere, si può mantenere oggettività anche integrandosi in un ambiente e diventandone parte.
Però magari poi l'oggettività.
I grandi documentaristi attuali fanno questo.
Assolutamente. Però poi magari l'oggettività, se anche volendo. Non volendola perdere, la puoi perdere magari in fase di montaggio, in modo di scegliere certe scene piuttosto che altre. Questo non succede mai. E un'altra cosa, una chicca del film, secondo me, è che in qualche raro frangente si esce dal microcosmo, macrocosmo che sia, del Platz, per andare all'aperto. E dico solo questo: si vedono due signore. Anzi, una ragazza e una signora che vanno a stare in una delle case che il comune affida loro. Ed è molto interessante vedere come la signora, che vive già in una di queste case, spiega dove vanno riposte tutte le cose che questa si porterà da casa in questa nuova abitazione, e lo fa come se gli stesse spiegando come si passa dalla civiltà diciamo del campo alla civiltà della città, e ridisporre queste cose all'interno della casa equivale come ad affrancarsi dal campo rom, ed è una cosa molto molto bella.
Quindi andatelo a vedere, sì, si trova al Postmodernissimo.
Domani c'è questa presentazione.
E domani c'è la presentazione che la farà Simone Rossi, il nostro amico.
Sì, infatti, è per questo che non è venuto. Tra le altre cose,
sta preparando.
Gira una mezz'ora.
Cioè, scusami, vengono i De Serio al Postmodernissimo.
Viene Gianluca, uno dei
due fratelli.
Gira una menzogna.
Gira una menzogna che, tra l'altro, film TV Sport. Cioè, che questo documentario dura 140 minuti. In realtà ne dura 96, ma se girate in internet ci sono due
versioni. C'è una versione da 140, ma.
No, in realtà.
Non è vero.
Io letto sul loro comunicato
sul loro, allora
che
non
loro
lo so.
Ne hanno presentata una versione a 140.
Però quella che gira è da 96, la sala
no, production. E per le sale è andato a 96. Cioè, nel senso, la loro prima versione è più lunga.
Ma 96 minuti, ma c'è anche una partita di calcio all'interno di questo film.
50 minuti
c'è una partita di calcio, perché il cinema italiano è pieno di partite di calcio.
Vale
la
pena,
Marrakesh Express.
Che cosa ci hai scelto? Allora, di musicale, direttore,
diciamo
da questo film.
Infatti, no, da questo film nulla, e prendendo un labilissimo collegamento che è sia perché di fiume si parla, il fiume ha la sua importanza, ma anche per l'approccio sociale.
È meno labile di quello che tu pensi.
No, lo so, però voglio dire che anche il nostro caro Fabrizio De André fece una canzone dedicata ad un fiume, quel che c'era intorno, il fiume era il Sand Creek, e a noi fa sempre tantissimo piacere riascoltarlo.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.
Traumfabrik, episodio 3, Die Rache des Sith.
E oggi e domani torna al cinema un capolavoro, in un certo senso, della cinematografia, ma se non altro della cinematografia di genere, ovvero Indiana Jones, ovvero I Predatori dell'Arca Perduta. Lo trovate questa sera, quindi quando finisce il bar correte ai degli Space Cinema, e lo trovate anche domani sera. Non sappiamo se usciranno anche il secondo e il terzo film, no. Speriamo non il quarto.
Esce quello col doppiaggio di Pino Insegno, perché se no
non lo so, perché Pino Insegno chi doppiava l'ultimo, il quarto?
A un certo punto è uscito un ridoppiaggio qualche anno fa di Indiana Jones, del primo Indiana Jones, col doppiaggio di Pino Insegno.
Lo ignoravo, io c'ho il cofanetto, lo guardo in lingua originale con grande felicità, dopo aver inchiodato al muro la copia del Regno del Teschio di Cristallo. Che dire, Indiana Jones? Tutti noi siamo stati, no? Segnati.
Ci ha cresciuti.
Ci ha un po' cresciuto. Chiaramente per me il primo incontro con Harrison Ford è stato quello con Han Solo. Però, insomma, Indiana Jones è venuto poco dopo, perché è dell'81, se non sbaglio. Sì. il primo, il secondo, cioè il Tempio Maledetto dell'84, il terzo del 90 con Sean Connery ed altri. Tra l'altro ci sono, nel primo c'è un Alfred Molina abbastanza giovane che fa una parte abbastanza piccola, ma se lo vedete lo riconoscete, allora non si sapeva chi era. Ma che diciamo di Indiana Jones? Io dico che secondo me il pregio di questa serie, che poi è anche quello che è venuto a mancare con il terribile quarto capitolo,
infatti questo stavo per dirti,
è l'equilibrio perfetto tra varie componenti, tra il K e spada, il film di azione di una volta un po' retro alla Errol Flynn, no? I film di avventura proprio vere e proprie, un po' le atmosfere alla Salgari, tant'è che nel secondo capitolo ci sono i Tug, i criminali indiani, insomma la setta, c'è sempre un perfetto equilibrio tra il guascone e il credibile. Infatti. E la sospensione di incredulità regge perfettamente.
C'è tanta ironia. C'è pochissima violenza, se ci pensate.
Sì, c'è una violenza.
C'è un equilibrio proprio, no? È molto raffinato.
La violenza di Bud Spencer.
Sì, esatto. Ci sono dei cattivi, super cattivi, che sono i nazisti. C'è anche questa cosa che, no, è facile prendersela. No, dico, è facile avere il villain più villain del mondo, cioè i nazisti, però ecco questo classico, tutti questi classici dell'avventura mischiati con qualcosa di moderno, cioè la confezione di questi film, perché comunque c'era di mezzo Lucas e Spielberg che hanno fatto un ottimo lavoro, almeno per i primi tre, continuo a ribadire, insomma.
Guarda, ti voglio dire questa cosa. Vai. Dal primo al quarto secondo me si è un pochino scesi di livello. Il primo, se poi pensiamo che il film è bellissimo, il primo perché è stata la prima volta, la prima idea, non ce l'aspettavamo, abbiamo trovato questo film davanti e tutti da dove viene tutto questo? Bellissimo. Forse il secondo più o meno sullo stesso livello, ma
no,
parliamo di livelli infinitesimali, perché il primo e il secondo
sono un
lì,
po' più in sordina,
sono
però
il
poi
terzo
si
forse nella sua,
il terzo è fantastico
però forse nella sua perfezione si vede che il prodotto è cresciuto, si vede che ci sono investimenti più seri, si vede che c'è tutto un lavoro più raffinato dietro, però la magia del primo si perde un po'.
Ma
sia
secondo
col secondo
me,
che col terzo, col quarto non ne parliamo,
il quarto
neanche.
Ragazzi, il quarto è una cosa raccapricciante, cioè il quarto, ricordo solo due cose. Ricordo, a parte vabbè, il fatto che dai nazisti si passa a lui da vecchio nel 57 che sembra il super nonno e i nemici non sono più nazisti ma sono i sovietici che parlano tutti così, per cui già questo proprio non per questioni politiche, Laszlo direbbe non lo guardo perché i sovietici sono cattivi, non lo guardo perché i cattivi sono stupidi, no, nel senso, perché sono una macchietta del cazzo, insomma, lì. Poi ricordiamo soprattutto due cose: uno, la parodia di South Park di Trey Parker e Matt Stone, che hanno giustamente dipinto Lucas e Spielberg che si incappetta, violentavano Indiana Jones come allegoria di questo film. E ricordiamo che una scena del film ha dato origine a un detto, cioè nuke the fridge, cioè nuclearizzare il frigo, che è l'equivalente cinematografico del jump the shark delle serie, cioè di quando quello di andatevela a cercare, che non ve la spiego, è troppo lunga, di Happy Days, ma che significa quando una serie raschia il fondo, perché c'è una scena in cui c'è un'esplosione nucleare,
cioè
quella quella era su Happy Days, qui c'è lui che si rinchiude in un frigo per scampare un'esplosione nucleare, ecco una cosa raccapricciata. Però che dire, è una serie che prima del quarto capitolo è riuscita a farci credere che il mestiere forse
più bello del mondo fosse
l'archeologo, e che fosse avventuroso, forse meno avventuroso l'archeologo che c'è il geologo, non lo so, insomma, poi
geometra,
esatto.
Una saga meravigliosa, film, ripeto, cioè il primo film spiazza proprio dal punto di vista delle immagini, visivo, emotivo. È spiazzante. Dopo ci siamo adeguati con il secondo e con il terzo, abbiamo detto sì, voglio vedere questo perché c'è qualcosa di bellissimo, c'è qualcosa di entusiasmante, di avventuroso, c'è la poesia, c'è il divertimento, c'è un gioco, no. non posso perdermi né il secondo né il terzo.
Va detto,
ma il primo è stato il primo,
è iconico, ci sono delle scene che tipo la palla che rotola, no?
Sì,
l'idolo.
No, volevo solo dire che il secondo della trilogia, che peraltro il secondo temporalmente dovrebbe anticipare il primo, no?
No, è dopo. Allora, l'ordine cronologico vero, allora, il secondo è ambientato, mi pare, nel 42. Cioè, temporalmente il primo è il primo. Poi c'è il terzo e poi c'è il secondo nella cronologia di Indiana Jones. Però in realtà il secondo è, è quello ambientato più avanti di tutti, dei tre originali.
Ed è quello che si differenzia stilisticamente dagli altri, perché è proprio un chiaro omaggio a un cinema precedente, se vogliamo. E a me è quello che piace di più in assoluto, perché appunto è quello più fumettistico. Dove le trovate sono incredibili.
No, da un certo punto in poi ci sono
la scena è qualcosa di incredibile. Per quanto, rivedendolo 5 giorni fa una settimana fa su Sky, ho notato un'inesattezza finale molto divertente. Non so se ricordate, loro quando tornano con le pietre al villaggio, arrivano tutti i bambini dietro, quindi tornano dalle famiglie, e a un certo punto Indiana Jones rimane con lei, la futura moglie di Spielberg. E insomma la cerca di dire di seguirlo nella prossima avventura, lei si rifiuta e alla fine si baciano. Subito dopo il bacio ci sarà Shorty che farà schizzare l'acqua con l'elefante.
Perché sta spoilerando?
No, perché è molto divertente.
Non spoilerare un film di 30 anni fa.
Se vi capita di rivederlo, noterete che Indiana Jones, ovvero Harrison Ford, fa il gesto di prendere la secchiera d'acqua prima che l'acqua arrivi. Ed è un errore macroscopico, se lo vedete, che mai notato. È rimasto.
Piccolissimo aneddoto: Indiana Jones si sarebbe dovuto chiamare Indiana Smith nelle intenzioni di chi l'ha scritto, cioè di chi ha creato il soggetto, che è Lucas.
In onore a
Indiana Smith, quindi forse era un tuo parente. Però poi per una cosa o l'altra, Lucas era impegnato con Star Wars, avrebbe dovuto comunque girare il film Spielberg. E non c'ho voglia di litigare, aveva detto: guarda, per me lo puoi chiamare anche Indiana Jones. Sul nome c'erano pochi dubbi, era il cane di Lucas, mentre il cognome
tant'è che nel terzo film
litigarono tra virgolette per questo fatto.
Nel terzo film c'è questa cosa di metacinema, che Harrison Ford, cioè il padre di Harrison Ford, Sean Connery, lo chiama Junior, e la ragazza dice: ma perché lo chiami Junior? Il suo nome è Harry Jones Junior, ma Indiana era il nome del cane che lui ha preso, quindi era il cane di Lucas, e nella storia era il cane dei Jones. Comunque,
domanda per voi che siete più esperti di me in fatto di situazioni nerdistiche: ma i Goonies è contemporaneo al secondo?
No. Sì, è del 84.
Contemporaneo, 84-85, un biennio clamoroso.
Esatto, perché trovo molte assonanze, a parte Shorty, che ha la stessa età in tutti e due i film, però molte similitudini anche dal punto di vista proprio.
Ha lo stesso attore?
Credo di sì.
Il ragazzino che fa le invenzioni su Goonies.
Data e Short Round. Non ci giurerei.
Non ci giurerei, però.
Forse sono fratelli come.
Anche sti cinesi sono tutti uguali, dai. Parliamoci chiaro.
Però
la classica svisata razzistica di Svizzera.
Esatto.
Però le similitudini sono comunque parecchie tra i due film.
Siamo lì.
Che dopo la musica la verificheremo se veramente Data e Short.
La verificheremo.
Secondo me è musica, Lupus.
A proposito di
l'onore.
Ci metto una bottiglia di vino del Colli.
Va bene. No, il direttore voleva scegliere un brano tratto da Harrison Ford, da Indiana Jones, ma sono tutti brani sinfonici del grandissimo John Williams, per cui ha pensato di prendere un pezzo di da un film di un personaggio che, se vogliamo, è un epigono,
è un
di
figlio,
bassa lega, di
è una figlia
di Indiana Jones, insomma, cioè Tomb Raider, Lara Croft, ma di alta lega, di alta qualità è questo pezzo del leggendario Norman Cook, a.k.a. Fatboy Slim, che si intitola, anzi ve lo dice lui: Illuminati, a secret society do exist. Illuminati, Illuminati, a secret society do exist. Illuminati,
Passo troppo. allora mangia la merda.
Illuminati, a secret society do exist.
Illuminati,
alle guten Dinge sind drei. Bar Traumfabrik.
Diamo a Smith quel che è di Smith, perché la somiglianza non era casuale, l'attore è lo stesso, Shorty è Data.
Hai ragione, Shorty. Caro Smith.
Bravo,
caro
avuto Smith. Fortuna.
Bravo. No, 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 è un'attenta analisi.
Quando uno è bravo, è bravo.
Un'attenta analisi etnologica.
E poi i cinesi sono tutti uguali.
Ma invece, noi siamo arrivati.
Parliamo del nuovo film di John Hillcoat, Codice 999, brevissima sinossi, poi lasceremo la parola a chi l'ha visto, io no. Quando un gruppo di poliziotti corrotti è recatato dal cartello della mafia russa per portare a termine una rapina apparentemente impossibile, gli agenti capiscono che l'unico modo per mettere a segno il colpo è causare un 999, ovvero il codice usato dalla polizia per segnalare che un agente è stato colpito in azione. E da qui parte il film di Hillcoat.
Esatto, e qui ci meniamo, perché finalmente, se no siamo troppo d'accordo, stasera siamo in disaccordo, io e il director, ovvero a lui questo film non è piaciuto per niente. A me in realtà non posso sostenere che sia un capolavoro, però mi è piaciuto per alcuni motivi. Parliamo di, innanzitutto, io ecco, volevo premettere dicendo questa cosa. È un film, John Hillcoat, abbiamo detto, ce l'ha ricordato prima Hans, o forse eravamo fuori onda, non ricordo, ma insomma ha fatto,
The Road,
Lawless, la propria idea, avete visto questi
io
film?
Sì, tutti. Sì.
Ah no, tu l'avevi detto.
Sì, Lawless mi era piaciuto molto. Mi era piaciuto molto, anche se
anche
era
The Road, anche The Road.
Sì,
anche
dicono
The Road
tutti bene di questi
tre film. Io non l'ho visto. Un buon adattamento, anche perché il romanzo da cui era preso era molto difficile da, secondo me, adattare.
The Road.
E mentre Lawless, bello, cioè gran cast, quindi anche si fondava su degli attori, cioè su una recitazione attoriale che era comunque importante, Tom Hardy, Shalabuff,
sceneggiatura di Nick Cave.
Cave non era male per niente, però restava un pochino in superficie. Io questo non l'ho visto, quindi non so.
Io sono, secondo me, qui penso che una cosa su cui possiamo essere d'accordo col direttore è che effettivamente se c'è un punto debole è la scrittura in questo film. Per quale motivo? Perché a mio avviso, se non altro, innanzitutto non c'è niente di molto innovativo, nel senso la storia è abbastanza banale, è molto intrecciata, ci sono varie, cioè non è così lineare, cioè bisogna ragionarci un po', però è abbastanza, ci sono varie trovate che sono abbastanza sfruttate, diciamo. E poi ci sono alcuni pezzi che, volendo, si potevano tagliare. Ci sono dei personaggi tipo la moglie di lui, di Casey Affleck, compare tre volte, dice poche cose.
Però l'avete vista sulla nostra pagina Facebook.
No, io di Casey Affleck, dico, questa è la moglie di Chiwetel Ejiofor, no? La moglie di Casey Affleck, la tizia che compare due secondi, non si vede pochissimo. C'è una Kate Winslet che, ecco, un altro problema drammatico, doppiaggio. Io purtroppo l'ho visto in italiano. Kate Winslet parla come la russa di Indiana Jones, parla così. e poi anche Woody Harrelson, che è un grandissimo attore, fa un poliziotto che, vabbè, è abbastanza stereotipato, anche un po' esagerato, questo poliziotto tossico e alcolizzato. Però per tutta la durata del film fanno parlare tutto per bianco, perché lui è tossico, è
sempre sotto sorba.
Esatto, ma molto forzato. Magari io non mi rendo conto, è irritante, ma magari sicuramente è più credibile.
Tossico realmente.
Perché lui la tiene da conto, come si dice. Certo.
Però ecco, il senso, secondo me, e poi ti lascio esprimere le tue obiezioni, è... Allora, io innanzitutto questo film in America ha ricevuto critiche non tanto buone, la media su Rotten Tomatoes è 54% di recensioni positive, quindi poco, bassino,
poco.
E ho letto le recensioni che, secondo me, sono veramente ingenerose, mentre se vai su Allociné la critica francese, non c'è nessuno che gli ha dato meno di 3 stelle, a tutti 3 o 4 stelle.
Ora, quindi all'Aslo piacerebbe.
All'Aslo forse piacerebbe, lo so.
Su 20,
no,
però,
secondo me il pregio di questo film, secondo me quello che ha un po' fatto
però
mettere le mani avanti,
l'Aslo aleggia
esatto. Quello che ha fatto un po' mettere le mani avanti
che leggi
alla critica americana è che sì, forse c'è un po' un tentativo abbastanza palese di voler fare Michael Mann. Cioè, è stato paragonato a Michael Mann, si vede che un po' ci prova a fare un hit che non gli riesce così bene. Per cui quello sì, ti può mal disporre. Però secondo me c'è una buona regia, un ottimo montaggio, tant'è che il montatore è, l'abbiamo detto l'altra settimana, è Dylan Tichenor, che è quello di Zero Dark Thirty, per dire.
Lavoro di montaggio clamoroso.
Lavoro di montaggio clamoroso del Petroliere, dei Tenenbaum, di Boogie Nights. Beh, cioè, insomma, un grande, diciamo, un grande montatore.
Sì, uno che monta.
E quindi ecco, che monta veramente a grande. Secondo me, ecco, la scrittura lascia un po' desiderare, però è un film, è un buon film d'azione, ecco. Non un capolavoro, ma un buon film d'azione.
Visto che domani sera andrò a vedere questo film, una breve sinossi che mi incuriosisce, ma non mi spoilera.
Vabbè, te ne faccio un'altra. Allora, fondamentalmente okay, parla...
Bravo, il doppio punto di vista, mi piace.
Sì, parla della corruzione all'interno delle forze di polizia statunitensi. Quindi un tema già visto e stravisto, siamo ad Atlanta, quella resa famosa dalle Olimpiadi, in realtà quindi città metropolitana, con una presenza abbastanza forte, almeno da quello che appare al film, della mafia russa. Quindi si gioca un po' tutto quanto
ebrea,
con ebrea, russa, ebrea, con questi poliziotti divisi in due, e in quell'equilibrio, diciamo, un po' quasi scontato, in cui tu devi sempre porti il dubbio chi è che sta coi buoni, chi è che sta coi cattivi, di chi è, io ce l'ho. E secondo me proprio la pecca grossa e vera è questa. Come diceva giustamente Lupus, la scrittura secondo me è proprio, io non voglio dire pessima, però ci siamo vicini.
Ah, pessima mi sembra
nel
eccessivo,
senso
dai,
che è, dal mio punto di vista, troppo caotica.
Beh, allora dillo, non ci hai capito un cazzo e ti è piaciuto per quello.
Non ci ho capito niente e non mi è piaciuto anche per quello, perché secondo me è quella superficialità che aiuta ovviamente uno che vuol farti tenerti sulle spine, perché se tu vieni travolto da una serie di scene completamente e apparentemente scollegate, stai sempre lì a chiederti ma quindi questo, ma quindi questa,
cioè, quindi manca lo spiegone.
Beh, a parte lo spiegone, no, in generale credo che abbia un pochino forzato la mano sul tenere le cose un po' fumose, un po' nebbiose, poco delineate. Un altro problema secondo me sono i personaggi in sé, perché i personaggi fondamentalmente si somigliano tutti, si somigliano tanto, e non c'è una caratterizzazione che renda credibile poi quello che fanno, cioè le loro scelte, le loro azioni sembrano un po' dettate sempre quasi dall'istinto, e questo un pochino secondo me avrebbe giovato al film.
Su questo
se ci
non
fosse
sono
stato
d'accordo, cioè secondo me, non lo so, poi c'è entra anche una questione di gusto personale, sì, però guarda, secondo me la storia non è poi così fumosa, ci sono, è contorta, però alla fine quadra tutto, insomma, e i personaggi, è un film corale perché non ci sono protagonisti,
sì,
però
infatti,
i personaggi principali, cioè Casey Affleck, che è bravo, al di là del fatto che c'ha quella cazzo di gomma in bocca tutto il tempo, fastidiosissimo, è intollerabile, però lui è bravo a fare il suo ruolo. Harrelson, Ejiofor sono tutti dei bravi attori, anche la Winslet, che mi riservo di vedere in lingua originale, poi c'è un sacco di personaggi di contorno. Sì, scritti, i personaggi sono abbastanza stereotipati.
Stereotipati, ecco, esattamente questo. E fondamentalmente quindi il mio giudizio è sul tipo di film, cioè entrando in quel tipo di film, io non lo amo. Immagino che molti avranno provato godimento puro in quelle scene proprio da SWAT che entrano in fila. Guarda nel bagno, libero, e rientrano
allora
in
fila. Allora Zero Dark Thirty non lo dovevi neanche avvicinare.
No, voglio dire, voglio dire che a me non piace, ma sicuramente a chi piace quel genere, questo tipo di scene è fatta molto bene. E le sparatorie, quelle inquadrature molto,
tutte le scene d'azione,
tutto torna bene. Ho trovato molto carente il resto, cioè nel senso, al di là di questo, che bravo, figo, ce l'hai fatto vedere, è divertentissimo, c'entri dentro, ti tiene, al di là di questo, che film hai scritto? E mi sembra un pochino, poi guarda, non è che voglio dire pessimo, non andate,
no, no. Siamo
come film d'azione,
siamo un po' distanti nel giudizio,
diciamo, sfumature. Che se la russa fosse stata un po' meno russa, il poliziotto ubriacone,
allora,
un pochino meno ubriacone,
quella secondo me è una cosa di doppiaggio. Io ritengo che con un paio di sforbiciate in più, con un lavoro fatto un po' meglio, togliendo delle cose che non c'entravano molto, si veniva fuori, cioè un film del genere dato in mano a Michael Mann poteva venire un gran film. è un film che in tante cose poi c'ha un finale fatto a cavolo, alla fine sembra che abbiano finito i
quindi come,
i
Michael, come fa Michael Mann quasi sempre.
Infatti per carità, questo è vero, infatti c'è un, alla fine c'è una scena poi con fermo immagine e titoli in nero tipo i film d'azione degli anni 80, che forse vuole essere una citazione, vuole essere un omaggio così a Bertolucci. Però a parte scherzi, insomma, il finale è un po' così, un po' anticlimax all'improvviso, taglia, non convince. Però ecco, è un film che secondo me non annoia e ha tanti pregi, poi ha anche diversi difetti, insomma. Un film non da bruciare, non da incensare, ma insomma, vedetelo, gli dici che ve ne pare, insomma.
Infatti.
Ma
visto che noi siamo anche curiosi di raccontarvi il cinema di domani, direi di lanciare un altro brano che forse è l'ultimo che abbiamo tratto da questo. No, ancora no, perché abbiamo veramente saccheggiato la colonna sonora di 999. E questi sono Decatur Reed da Brazzo, credo sia un featuring. C'è un sacco di musica da ghetto, c'è un sacco di musica di quelle belle violente, hip hop, che ci stanno benissimo. Colonna sonora è una di quelle cose che va assolutamente citata come positive. E questa Turn Up ci piaceva, ve la facciamo sentire qui sul bar tra un fabbri.
Incredibile.
In un garage. In un garage. My collar greens in my dinner, hotness, smiley spark in my burner. Got those trays all on my feet, my MCM full of them bands. I jam out with my clam out, and I'm steady stacking them grams. Got a hundred on my wrist, hundred on my ears. And I drop the hundred on the automotive, don't drop here the next year. Cause I pre-order, customize, sweet water, up thighs. One sip and you hit with size. Now you wanna know what you put your time. My lips juicy, my gloves popping, my muscles strong in my walls. My taste expensive, got Gucci all on my drawers. Turn up, and if a motherfucker wanna, they won't make it to see sun up. Cause if it's murder, she wrote it. Smith and Wesson, I told her she ain't gon' hesitate to unload. Pump your chest full of them hoes, slam a Cadillac door. Pack to the back with all bad hoes. Mangia la merda. 60644, turn up, then I'm gone. Mangia la merda. So please bring lame niggas a Grammy that they tryna get that gold. Mangia la merda. Yeah, that's right, nigga. Your girl beat to the R.A.T. My man Decatur Red, Mac, my man DJ Nas made this happy you did. And that's how we get down. Turn up and get the fuck up out of there. Yeah. Get you in like you are. You fuck with me and you don't. You get a hate to see me get out. Break don't kill me, make me strong. Der unsichtbare Dritte, Bar Traumfabrik.
Eccoci tornati dopo questo pezzo violento ma anche bello. Ci piaceva gasarci un pochino prima di lanciare una delle rubriche più amate del Bar Traumfabrik.
Da noi, se non altro che
più amate da noi,
possiamo leggiamo qualche riga.
Siamo anche curiosi di sapere cosa troveremo al cinema domani, o meglio, cos'è e qual è il cinema di domani.
Però dice subito qualcosa.
Allora, il primo che vi citiamo, che esce questa sera, per
cui il cinema di oggi.
Il cinema di oggi più che di domani, è lui è tornato. Lui chi? Lui si vede un tizio con dei baffetti particolari, quindi diciamo che
Charlie Chaplin.
Forse Charlie Chaplin, forse Adolf Hitler. Comunque, vabbè, diciamo che Berlino, 23 ottobre 2014, quindi molto recente, in un preciso luogo della città Adolf Hitler ritorna in vita. La sua presenza viene casualmente registrata da un reporter televisivo che pensa di utilizzarlo come attrazione, credendo sia un impeccabile imitatore. Il Führer inizia così a fare audience ed attrarre consensi. Diciamo che queste due righe,
non hai detto dove esce tra l'altro,
e appunto queste due righe invitano ad andarlo a vedere, per cui al Sant'Angelo da questa sera lo trovate. Non so per quanto tempo, perché se non ricordo male è infatti,
credo pochi giorni,
vi dovete sbrigare, però
comunque credo che esca proprio in...
comunque c'è su Netflix.
Esattamente, in Italia è uscito anche su Netflix, oltre che al cinema.
È uscito una settimana
per mai? Questo, perché c'è un'edizione limitata frontiera. Al cinema lo mandano su Netflix e al cinema per alcuni giorni,
ma tu pensa,
lo fanno a volte.
Lo fanno.
Invece, se volete andare in multisala a vedervi 10 Cloverfield Lane di Dan Trachtenberg con John Goodman, potete farlo, perché no?
Volendo, è il secondo capitolo
di Cloverfield, di Matt Reeves, tra l'altro film interessante, molto interessante, che mi è capitato di vedere assolutamente per caso e che ho apprezzato. Svegliandosi dopo un incidente, una giovane si ritrova nel seminterrato di un uomo che dice che le ha salvato la vita, e che c'è stato un terribile attacco chimico, le scie chimiche, che ha reso l'esterno invivibile. Ci sarà da credergli? Non lo so, questo lo scopriremo. Comunque è il seguito appunto del film di Matt Reeves, Cloverfield, che abbiamo avuto modo di vedere e che è un esperimento cinematografico molto interessante.
Discussione
lei chi è l'attrice? Ha fatto qualcosa di interessante ultimamente?
Non lo so.
Vabbè, mi sfugge.
Ma passiamo alla Memoria dell'acqua di Patricio Guzman, un documentario che prende spunto dall'acqua per parlare della storia passata e più recente del Cile. Ma passata intendiamo dalla preistoria della Patagonia, più recente fino alle stragi di Pinochet.
Quindi ne avevamo parlato nella puntata su Berlino 2015. Si chiamava il bottone di Perla.
Bravo.
E ha vinto l'Orso d'Argento per la sceneggiatura. No, invece mi ero appuntato, scusa, non l'ho detto prima, ma 10 Cloverfield Lane è prodotto da Abrams ed è scritto tra gli altri da Damien Chazelle, che vi ricordate chi è? Quello di Whiplash.
Interessante.
Abrams aveva prodotto anche il primo,
sì, ha prodotto anche il primo, certo.
E io non mi ricordo ancora chi è l'attrice, che è tra l'altro anche una discreta.
Veniamo Leone.
Vabbè, la cerchiamo.
Posso dire solo una cosa su Abrams? Che lui produce un sacco di roba, anche della merda.
Sì.
No, tra le cose che sta producendo, che è una serie. Noi, è la serie ispirata al romanzo di Stephen King, che è 22/11/63. Il film con James Franco e le sue quattro espressioni, purtroppo. Però ho visto.
No, non è vero, James Franco è il suo
Lui sta simpatico, ma ne ha cinque.
Cinque e mezzo.
Sono cinque espressioni, però devo dire che le prime due puntate sono intriganti e fatto bene.
E c'è un Lee Harvey Oswald.
È più bravo come regista che come attore.
Il libro di Stephen King, l'abbiamo letto.
Sì,
no?
Sì, ma 22,
al Cinema Zenith potete trovare.
No, scusa, ne hai saltato uno.
Ah, beh, vabbè, ci torniamo dopo. Oramai ho preso l'abbrivio. Abbrivio sul Cinema Zenith, dove c'è La foresta dei sogni di Gus Van Sant con Matthew McConaughey.
Gus Van Sant
e Naomi Watts. C'è una foresta ai piedi del monte Fuji dove le persone si perdono.
Anche lasciandosi, l'avevamo menzionato in anteprima su qualche puntata,
lasciandosi dietro la vita e i suoi affanni, Arthur Brennan, professore di fisica e ricercatore scientifico, ha deciso di suicidarsi e di infilare il sentiero che conduce ad Oakigara.
Bravo. Giustamente era tuo questo.
Come pronuncia in giapponese?
Mi è piaciuta la pausa.
A un passo da perché se avesse perché cambia tutto, a un passo dal gesto definitivo, Arthur incrocia il destino di un altro uomo. E poi chissà.
Tra l'altro.
Allo Zenith?
Tra l'altro, no, voglio dire una cosa. A parte.
Coreda.
A parte questo.
Le pronunce sono
questo
tutte.
Film, a Cannes 2015, è stato fischiato. Gus Van Sant non si è assolutamente scomposto e ha ricordato che anche Elephant, suo capolavoro. Grandissimo film, è stato fischiato, anzi hanno fatto a botte la proiezione di Elephant, le persone che sostenevano che fosse bellissimo e chi che fosse una porcata. Grandissimo film,
un film che riesce a fare a botte le persone, secondo me è comunque un film incredibile,
assolutamente.
Beh, io conosco conosco bene una persona che ci ha scritto una tesi di laurea su questo film. Dopodiché io sono curioso di questo film, Benvenuti ma non troppo, titoletto italiano,
ho sentito il trailer per radio e ho veramente paura che dovrò abbandonare questo paese in brevissimo tempo.
Per quale motivo?
Ma no, guarda, io ho ascoltato i trailer per radio che praticamente le fanno una sinossi, credo almeno.
Ma perché abbandonare questo paese? È un film francese.
devo abbandonare comunque questo continente.
Allora, io non so, non, in realtà Perugia non sta uscendo.
Di solito i gommoni tornano sempre col vuoto.
Non so se, se esce nei multisala, ma la sinossi è questa: in un inverno molto freddo, il governo francese obbliga i proprietari di appartamenti con stanze libere ad accogliere le persone più disagiate. In un lussuoso palazzo del centro parigino, le famiglie Dubreuil, borghese e conservatrice, e Brezel, intellettuale radical chic, verranno sconvolte da questa dichiarazione forzata. Può essere, non so, può essere curioso.
Può essere una minchiata.
Magari può essere una minchiata.
Quasi Amici era un film intelligente.
No, invece io voglio menzionare questo film che ho visto, e quindi lo menziono con cognizione di causa. Appena apro gli occhi, Canto per la libertà, solito il titolo originale era Appena apro gli occhi in francese, non ricordo come si dice. Ci hanno aggiunto Canto per la libertà. Ci hanno aggiunto Canto per la libertà. Di Leila Bouzid.
Je vois manger, disse io.
A part j'apre les yeux.
È un film tunisino. È una cosa del genere. Un film tunisino che ho visto a Venezia a settembre. Ha partecipato alle giornate degli autori a Venezia e ha vinto il. Posso parlare?
Prego, scusa.
Grazie, scusa.
Imitavo un grande chansonnier italiano.
Ha vinto il premio del pubblico alle giornate degli autori e l'etichetta di Europa Cinema. È un film che sarà al Postmod da giovedì. Parla di questa ragazza di 18 anni, Fara, che vuole vivere libera nel suo paese. Siamo nel 2010, a poco prima della rivoluzione. E ha messo in piedi una band che canta canzoni politiche, che cantano lo stato del paese, le ingiustizie e i problemi. La madre si riconosce in lei, vede in lei se stessa più da giovane, ma è preoccupata, e infatti a un certo punto la polizia metterà nel mirino questa ragazza. È un film drammatico, ma non un film, diciamo, è un film con un afflato di speranza, e a me era piaciuto abbastanza. Non è un film che vi cambierà la vita, ma insomma senz'altro un film da vedere.
Abbiamo poi The Dressmaker, Il diavolo è tornato, in multisala probabilmente, con Kate Winslet, di Justin Morehouse. Siamo nell'outback australiano nel 1951. Tilly torna da affermata stilista nel paese da cui era stata cacciata decenni prima in seguito ad un incidente traumatico che ha rimosso. Porta con sé i suoi abiti su misura alla moda e la volontà di scoprire cosa ci sia nel suo passato. Potrebbe essere un film anche da non vedere. Sole alto di Dabolir Matanić, non sappiamo bene dove lo troveremo, comunque sembra un film interessante. Tre momenti della storia dell'ex Jugoslavia nel 1991.
Ma questo lo volevo saltare perché siamo in ritardo. No, ti non dico sappiamo invece, dove esce.
Guarda, casualmente, proprio pochi giorni fa ho sentito un'intervista con questo regista, con Dalibor Matanić. Questa che
è una donna.
Sì, Dalibor Matanić.
No, ma la storia è molto interessante.
Sembra veramente un film molto, molto interessante.
Io lo dicevo solo perché non sappiamo dove esce.
Una serba e un croato che si amano vedono il progetto di vivere insieme insidiato dall'esplodere dell'odio. Nel 2001 una giovane serba torna a vivere con la madre dopo il conflitto, ma non sopporta il croato che lavora alla ricostruzione dell'edificio. Nel 2011 Luca, croato, torna al paese in occasione di una festa e decide di recarsi a casa di Maria, serba, con la quale ha avuto molto di più di una relazione. Letta male, perché si rifà su un episodio storico reale, ossia gli abitanti della Slovenia.
Ci vuole 2 minuti.
Cioè ci fu uno sfollamento, ci fu una situazione organizzata.
No,
perché è interessante.
Ma è interessante, ma non esce da nessuna parte.
Vabbè, comunque, se dovesse uscire, andate a vederlo.
Ce n'è uno ultimo che invece esce, Fritz
Bauer, che esce a Sant'Angelo, di Lars Kraume.
Bravo.
E non dico neanche la sinossi, la diciamo dopo.
Dilla veloce, tanto ormai.
Germania 57. Il procuratore generale Fritz Bauer ottiene prove irrefutabili del luogo dove si nasconde Adolf Eichmann.
Che il senso della sinossi, vi ricordate che abbiamo parlato poco tempo fa di un film che aveva la stessa storia praticamente? Il labirinto del silenzio, certo. Di Giulio Ricciarelli.
In qualche modo lui è tornato, si risveglia Hitler, quindi veramente ci siamo dentro.
Siamo andati lunghi, speriamo del film di cui parlava Smith, speriamo che lo faccia al Postmodern Zaito qualcuno la settimana successiva, perché secondo me qualcuno lo recupera.
Ma soprattutto andate tutti
al cinema. No, è il momento della musica, sempre tratta dal codice 999. Sentiamo un pezzo, torniamo un po' più indietro con la macchina del tempo. Questi sono i Chevelle 5 o Chevelle V, che dir si voglia, con Comeback Bird. Torniamo tra pochissimo.
Una disgrazia.
Coreda. Coreda.
Fabrik, Staffel 3.
Un grande ritorno a Bartram Fabrik, un ritorno che non credevamo, perché tra l'altro uno dei due lo davamo per morto, cioè Justin
era così. Solo un cliffhanger.
Justin Time, invece sono i fratelli Justin, benvenuto Time.
Time e Case, no, che poi parlerà.
Benvenuto Time.
Benvenuti. Ben trovati.
Benvenuto Case.
Benvenuti.
Ah, Case è una voce un pochino più sollevata.
È una foracciata incredibile.
Ma Case, i fratelli Justin che sono qui per parlarci di cosa?
Doppia visione.
Dal vivo siete uguali.
È vero, assomigliano anche
molto, perché siamo gemelli.
Ci sono molti gemelli in famiglia.
Sì, allora se non sai come funzionano gli omozigoti e gli eterozigoti, allora stai zitto.
Time è proprio, vedi, Case non dice niente, ma Time è proprio malosissimo.
Time piede spunto.
Mamma mia.
Comunque, iniziamo i nostri 7 minuti. Non so se abbiamo già un contributo audio. Abbiamo
sì,
un contributo
audio. Sette minuti.
Esattamente, questi 7 minuti qui. Con una doppia visione, noi siamo stati a vedere per questo 25 aprile due film che parlano della realtà e della memoria. E il primo film che abbiamo visto è Le Confessioni di Roberto Andò, con Tony Servillo, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino e altri attori, insomma.
Comunque, scusami, questo plurale maiestatis è un po'. Noi abbiamo
lui
visto,
e suo fratello.
Sì, lo so, suo fratello sono
andato. Basta, cerchiamo di andare avanti.
L'avete visti insieme oppure l'avete visti separati?
Li abbiamo visti insieme e separati. Tu pensa.
Ah, pazzesco. E poi c'è il Serenase fuori, 20 gocce.
Allora, parliamo delle confessioni. Siamo in Germania, in un resort di lusso sul Mar Baltico, dove si sta organizzando un importante G8 tra i ministri dell'economia degli 8 paesi più industrializzati, il presidente del Fondo Monetario Internazionale, Daniel Rocher, interpretato da Daniel Hotel. Alla riunione, per un'operazione simpatia e trasparenza, vengono invitati anche 3 personaggi della cosiddetta società civile. Una scrittrice famosa in colpa per il suo successo, facile individuare, la Rowling di Harry Potter, una rockstar a capo di importanti ONG, molto evidente il riferimento a un personaggio tipo Bono, e un monaco certosino invitato in persona da Rocher, quindi dal direttore del Fondo Monetario, per confessarsi. Infatti Rocher è malato di cancro, lo sa solo lui, e vuole andarsene dopo aver messo, da buon economista, dopo aver messo a posto i conti con l'aldilà. Il mattino dopo la confessione, tra il monaco certosino interpretato da Servillo ovviamente e Rocher interpretato da Hotel, Roche stesso viene trovato morto in una stanza, nella sua stanza. Suicidio, omicidio? E cosa ha rivelato nella sua confessione il direttore al Monaco? Da qui parte un film costruito e presentato nei trailer.
Scusa, ma non viene trovato morto
in un garage?
No, in un no, no, in un garage proprio no, perché no, abbiamo una miniscena, anche dopo ne parleremo. Però, da qui parte un film costruito e presentato nei trailer come un thriller, ma che piega presto verso altri troppi registri narrativi. Il problema è che non si capisce mai davvero quale sia la posta in gioco, quindi la tensione non sale mai. Un film ambizioso e fumoso come il potere che pretende di descrivere e stigmatizzare. Già la dicotomia mondo-mondanità e pensiero-spirito è tagliata molto male e con l'accetta. Pone la pellicola anche in una posizione di superiorità molto molto supposta, voglio dire. Cioè, guarda il mondo dall'alto in basso, tu vedi, cioè, sta cultura che è buona, la cultura importante, e la politica bassezza, cattiveria. La parola e il pensiero contro proprio i conti e i numeri. Cioè, pretende che lo spettatore aderisca alla sua idea di mondo senza mai spiegarla davvero. Chiama l'indignazione, però veramente l'indignazione alla cui chiamata può rispondere soltanto un popolo da Facebook, insomma. Sapete quello da incredibile.
Condividete max sì, diffusione. Cioè,
verso un mondo che però
vergogna, sveglia,
sì, cioè, chiama l'indignazione verso un mondo della finanza, che sarebbe anche un, cioè, il soggetto è molto interessante, però veramente
si perde un po'.
No, secondo me, cioè, c'è proprio l'impressione mia è che il regista non abbia ben chiaro di che cosa stia parlando.
Questo è grave,
non è poco. E senti, la cosa peggiore, e lo parlo da uomo di sinistra, al contrario di mio fratello Case, che è un conservatore, però è un film assolutamente catto comunista,
è dura,
con un brutto termine e pessimo, che si fonde estremamente sul senso di colpa. Non si capisce in realtà quale sia la colpa degli spettatori, se non di rimettere i soldi che sono stati elargiti dal MIBACT, dal Ministero delle Cose, per questo film, perché contiene veramente, è un bignami del peggio del cinema italiano di un certo genere.
Cioè, riesce, mi è piaciuto,
no, riesce a ricicciare persino la messa in scena di Youth, che già di per sé è un
infatti
film
dal trailer lo ricorda,
no, è un film
da,
molto
da sceneggiatore che mai
che già
anche,
Youth,
anche il trailer lo ricorda,
per usare un eufemismo, è un film molto citazionista,
perdonami Time, ma devo, siccome invece so che c'è un film che ti è piaciuto e il tempo
ci arriviamo, che perché sarà più breve,
no,
la
ma
cosa
io, che
comunque la chiosa questo,
no,
film,
spero che ne parli Time, perché è un film,
la cosa questo film, che è un film buono. Pertanto ceto medio, semicolto e sedicente progressista, deve servirlo, che pure inizia anche bene, come il film, finisce per essere il Jeff Gambardella eucaristico che continua ad avere il potere di far fallire le feste. Film veramente deludente, un'occasione sprecata, perché è anche una buona produzione, cioè sicuramente i soldi dietro c'erano, anche una visione di cinema che insomma
bastonata.
Non è che Tony Servillo, adesso parentesi, grandissimo,
parentesi in un minuto non si possono fare,
no, grandissimo in quel film, è rimasto in quel personaggio,
lì è un problema di gestione del regista, secondo me ne parleremo un'altra volta, però assolutamente non è un film che dove ha assolutamente travalicato quelli che sono le sue cose. Finisce in una maniera indegna, secondo me, sto film, ma proprio a livello
ragazzi, sul serio, mi seguo, non posso.
Il secondo film che ho visto ieri sera invece è un film molto più piccolo, è addirittura una produzione dal basso con crowdfunding di Andrea Zambelli, un doc, la storia di Rino Bonalumi, un partigiano della Van Brembana. Rino, la mia ascia di guerra, visto al post-mod, credo che ci sia anche stasera, quindi sì, potreste andarla a vedere, che ancora fate in tempo perché è alle 9:30. È un documentario molto sui generis, perché è molto molto personale, addirittura il regista Andrea Zambelli, che è poi il tramite, lui Zambelli praticamente è vicino di casa di questo Rino Bonalumi, partigiano della Van Brembana, un partigiano non di quelli istituzionalizzati, poi un ribelle vero che ha fatto quasi della rivoluzione la sua ragione di vita, gli fa un po' da nonno, quindi c'è una storia anche personale, tant'è che Zambelli entra anche in scena. È un film molto interessante, almeno nelle potenzialità, perché racconta due memorie, la memoria storica, quindi quella della resistenza, vorrebbe raccontare la memoria storica della resistenza, e la memoria di Rino. Rino in realtà nel 2012 gli viene diagnosticato un Alzheimer molto grave, che degenera in maniera molto veloce, è morto da poco, insomma, è morto dopo la fine del montaggio del film. E quindi ci poteva essere potenzialmente questo bel dialogo tra la memoria personale, la memoria storica che tutte e due vanno disgregandosi, no? A causa delle malattie, una la malattia fisica, patologica, l'Alzheimer, un'altra la malattia sociale dovuta anche alla distanza, insomma, di una società che si sta sempre più dimenticando.
Neanche Dante avrebbe fatto un contrappasso così.
Esatto, il problema del film, che peraltro è molto toccante, molto delicato, che consiglio di andare a vedere, perché è un film di cui si vede il coinvolgimento di chi lo ha girato, quindi ripeto, è un documentario molto sui generis, che è un pochino fuori fuoco, perché in realtà non riesce a gestire né la situazione in maniera esaustiva, almeno nella situazione della storia, nella situazione personale di Rino, però ha veramente dei passaggi molto interessanti, molto delicati, molto toccanti. È un film che nasce 20 anni fa e finisce oggi, quindi troviamo dentro anche a livello di immagine, questa è un'altra cosa molto interessante, dal VHS al Super 8 riversati, quindi in digitale, all'HD, quindi veramente una cosa interessante. Questo è un film che consiglio, al contrario di Andò, che spero che sparisca presto dalle sale.
Quindi insomma, i gemelli Justin sono comunque bastonicchia, sono tosti. Invece a parte i gemelli Justin, ci sono
due gemelle sorelle che si chiamano Nicole e Nathalie Albino, meglio conosciute come Nina, cioè Nicole Nathalie, pensate che genere. Dovresti farlo anche tu e Justin
e Case.
Sì,
Case.
Ma capito, Giuca.
Tika o Kati.
Ci sta.
Comunque, il loro gruppo si chiama Nina Sky e ben 12 anni fa, fecero questo pezzo che scavalcò qualsiasi altro brano in classifica in una marea di paesi del mondo, e noi l'abbiamo ripescato perché anche questo è in codice 999 e si chiama Move Ya Body, quindi fatelo pure, noi vi diamo il permesso.
Serata particolare, perché i film vengono visti, vengono commentati, vengono non visti e vengono non commentati. E per avere un attimino qualcuno che tira le fila, noi abbiamo bisogno del nostro professore. Ma lei è in linea, caro prof?
Certo, ragazzi, come state? Vi sento particolarmente attivi. Come mai? Forse il film di Andò vi ha eccitato, che cosa vi sta eccitando più di altro?
Direi la primavera.
Oppure Ah, ecco, siete tutti sovraeccitati dalla primavera, esattamente come il mio gatto. Voi vi eccitate, però sappiate che il mio gatto farà una pessima fine, o perlomeno i suoi ammennicoli testicolari faranno una pessima fine. Quindi non so se voi vorrete fare una fine altrettanto pessima. Comunque, parliamo un po' del tempo, perché vorrei citarvi un po' di cose. Che cosa accumuliamo? Cosa decidiamo di disperdere? Come ci sentiamo quando ripercorriamo una strada che ci piaceva o riascoltiamo un brano che amavamo o addirittura rivediamo un film che sentivamo importante? Ecco, il salto temporale serve a creare un effetto di straniamento, come chi si guarda allo specchio e si scopre molto più brutto di quanto sperasse, esattamente come lei, signor Smith, insomma. E così battute, frasi, espressioni che credevamo degni dell'oblio si rivelano agghiaccianti cimeli di un museo degli errori che non riusciamo a dimenticare. Ecco, la nostra memoria è praticamente occupata per gran pezzo da scene cult, da frasi storiche, film per intero che non riusciamo, come dire, a spazzare via. Prendiamo il balletto scatenato di Grease, chi non lo ricorda? Oppure il più classico, me la smetta di toccarmi il culo, di Fantozzi.
Clamoroso.
Oppure, scusi, chi ha fatto Palo? E poi Brancaleone con il suo taccone innalza le insegne e lui che risponde: non le avevo, signore, bene, e tu tenile in alto. Ecco, queste sono quelle frasi per cui noi sprechiamo un certo tot di memoria. Insomma, i meccanismi molto strani della nostra mente ci fanno citare a memoria quasi tutte le battute prelevate a piene mani da una saga in cui bastano un cappello fedora, una frusta e tanta sfacciataggine per entrare nel mito. Il protagonista di quattro film, questa idea, come dice Sheldon, che nasce dall'amore tra i due più grandi, Lucas e Spielberg, a partire dal 1981, anno del magnifico I Predatori dell'Arca Perduta. L'archeologo Indiana Jones è diventato letteralmente un'istituzione, ridefinendo i concetti di avventura ed esplorazione. Ora però la cosa che mi interessa non è tanto il fenomeno della rivisitazione quanto l'analisi dell'intellettuale tipo che analizza il fenomeno armato di sovrastrutture post-marxiste, freudiane, lacaniane, post-strutturaliste o peggio destrutturaliste, e quindi rifugge dalla semplice analisi per quanto ovvia, come potrebbe essere l'affermazione, insomma, ammazza, febbre da cavallo mi fa pisciare dalle risate. No, lui deve cercare la torsione di senso inaspettata. Indiana Jones che con nonchalance spara all'arabo che lo minaccia facendo roteare una scimitarra è la metafora dell'Occidente che senza sforzarsi abbatte i popoli del vicino Medio Oriente, o l'affermazione sulla ferocia con cui si realizza la vendetta finale nei Predatori dell'Arca Perduta, in cui la sabbia si trasforma negli spiriti feroci del popolo eletto che uccidono i presenti in modo violentissimo. E dunque questo riguarda il popolo sionista, questo complotto etero marxiano capitalista sionista. Ecco, forse dovremmo ricordarci quel concetto vertiginoso e fondamentale che troppo spesso i critici, presi dai loro esercizi ermeneutici e dai proprio a priori trascendentali, dimenticano, e cioè che ci leghiamo a un film che ci ha divertito e appassionato, insomma un film che ci ha fatto passare due orette, come I Predatori dell'Arca Perduta, che nel titolo non avevano assolutamente Indiana Jones. Sì, perché è solo dal 2003, da quando finalmente la Paramount ha fatto la grazia di farlo uscire in DVD, il film si chiama ufficialmente Indiana Jones e I Predatori dell'Arca Perduta, per allinearle la denominazione con i capitoli successivi, ma per tutti resta I Predatori dell'Arca Perduta, oppure ancor meglio Indiana Jones e basta. Te la ricordi quella scena? In quale film Indiana Jones e fischiettando l'immortale tema di John Williams andiamo oggi a scoprire una verità sulla pellicola che ha instillato in tutti i ragazzini del pianeta una voglia di avventura tale che poi eravamo tutti a fare antitetaniche più spesso di un tossico in crisi di astinenza? Sì, perché la voglia di avventura ci aveva contagiato, ma torniamo al motivo del mio disappunto. Come dire, all'inizio mi sono quasi divertito nel leggerlo, poi la cosa è diventata un dramma esistenziale.
Insomma, spulciando alcuni siti specializzati sulla saga di Indiana Jones, trovo la dicitura: I Predatori dell'Arca Perduta è un bel film di intrattenimento, peccato l'evidente problema di trama. Com'è? Quale problema di trama? Io che ho sempre trovato la sua sceneggiatura un congegno orologeria, i suoi inseguimenti al cardiopalma degni di un defibrillatore, la sua comicità così yankee nelle disavventure improbabile, io che come molti altri ho visto il film non meno di una dozzina di volte, questo problema di trama proprio non l'ho mai trovato. Eppure è tutto lì, davanti a noi, e ormai lo si afferma con chiarezza. Indiana Jones non ha alcun ruolo nella vicenda. Come? Indiana Jones. Ecco l'evidente problema di trama. In poche parole, ed in modo molto circostanziato, alcuni siti ci spiegano che Indiana Jones non gioca nessun ruolo nella storia. Se non ci fosse stato nel film, si sarebbe concluso esattamente allo stesso modo. E alle possibili vostre obiezioni, non c'è nulla da fare, il medaglione, la piramide sotterranea, il bastone spezzato, niente, tutto lì bello dimostrato, perché se lui non ci fosse stato, i nazisti avrebbero trovato lo stesso l'arca e sarebbero andati sull'isola e sarebbero morti tutti ugualmente, proprio esattamente come, così come finisce il film. Insomma, scoprire che Indiana Jones non serve a nulla nella storia è come scoprire che George Lucas avrebbe potuto dare la parte a Tom Selleck. Per fortuna Spielberg si è opposto, la sua prima scelta era proprio quella di Harrison Ford, anche se Lucas era contrario perché aveva già diretto l'attore sia in American Graffiti che in Guerre Stellari e chiamò dunque il carismatico baffone. Il problema è che Tom Selleck aveva già preso altri impegni per Magnum P.I. Ecco, voi rifletteteci bene, cosa rimarrà più nella storia? Ritrovare l'arca dell'alleanza o guidare una Ferrari nelle Hawaii? Ecco, io vi lascio qui perché davvero non voglio altre sorprese sul mio film preferito. Che ne so, che magari Lucas voleva chiamare il protagonista non Indiana Jones ma Indiana Smith, quando già abbiamo scoperto che il nome Indiana era il nome di un cane e non del suo, ma esattamente del cane di George Lucas. Arrivederci ragazzi miei.
Professore, grazie. E purtroppo la sorpresa temo che ce la faranno nel 2019 con il nuovo capitolo con Harrison Ford ultra settantenne, che era già ridicolo nel precedente, chissà.
Professore, mi scusi, ma anche, secondo lei quindi c'è troppa trama in questo film?
Sì, lo gridavamo noi 17enni nei nostri cinema di periferia, troppa trama. No, ragazzi, questa cosa della trama di Harrison Ford e dunque di Indiana Jones che non c'entra niente è studiata nei minimi dettagli. Vi invito a vedere qualche sito di nerdoni americani che hanno praticamente chiarito come, se ci fosse o non ci fosse Indiana Jones nel film, non cambia assolutamente niente. Io non so più che cosa dire. Se mi tolgono queste certezze, non so più come procedere. Magari, non lo so, la prossima volta scopriamo pure che Bergman, tutto sommato, non amava le donne. Non lo so, possiamo andare avanti così e potremmo farci solo del male.
Grazie professore, speriamo bene per il futuro di Indy. Invece credo che sia il momento del nostro direttore e a tale scopo io cambierei il sottofondo.
Cambia il sottofondo e ci riporta subito nel clima di questo mio intervento, anche se giustamente ci facciano notare i nostri ospiti. Non tanto Marco e la Torre quanto i gemelli Justin
De Serio, i gemelli De Faceto
esatto. Che avremmo dovuto in questa puntata omaggiare anche Prince, ma noi non l'abbiamo fatto non per cattiveria, sarà stato un po' questo 24...
Abbiamo messo un pezzo suo tre puntate fa.
E infatti anche questo 25 Battenza. Aprile che
avevo occupato. Avevamo capito tutto.
Stiamo avanti. No, io in realtà...
Ma che c'avete diritto?
Non ci abbiamo i diritti, sennò ci chiude una trasmissione.
Ma i doveri sì, però.
Io in realtà, dato che guardando un po' le date mi sono reso conto che stanno continuando a passare gli anni e ci sono varie ricorrenze che ricorrono appunto in questo periodo, ho ritirato fuori e rivisto un film di 3 anni fa, un film che parla di un locale, fondamentalmente un locale che si chiama Country Bluegrass Blues
in un garage.
No, another music for uplifting gourmandizer, ovvero il CBGB and CBGB.
Ok,
beh, io sono stato l'anno scorso.
Il nostro Marco c'è stato l'anno scorso a comprare dei vestiti, immagino, perché ormai non esiste più. E nel 2013 Randall Miller fece uscire questo film che io ho rivisto da poco, perché appunto ho voluto celebrare questo, questa ricorrenza, che proprio racconta la storia di questo locale. Per chi non lo conosce, vi posso ricordare che nell'aprile di oltre 40 anni fa esordirono Patti Smith, c'erano già i Television, gruppo che Patti Smith amava particolarmente. In quello stesso anno suonavano gli Stilettos, band di cui faceva parte anche la futura cantante dei Blondie, quindi Debbie Harry. E infatti, nel marzo del 74 anche i Ramon, tanto per dirvi. Comunque, era il 73 quando Illy Crystal decise di aprire questo locale, e nel film è molto bello come viene raccontato questo personaggio, abbastanza sui generis, molto fuori dal coro sicuramente. Prese un posto disastrato in una parte della città, sì, non proprio diciamo in, e riuscì a fare di quelle mancanze proprio ciò che ha reso mitico, e dire mitico e leggendario in questo caso è assolutamente azzaccato, questo locale. Fondamentalmente dal 73 in poi i migliori concerti dal vivo, soprattutto della scena emergente punk di New York, si facevano lì, quindi è proprio la culla del punk statunitense. Qualche anno dopo, giusto per citarvi qualcun altro, anche Elvis Costello volle suonare lì, il primo concerto americano dei Police fu al CBGB, quindi diciamo che era un locale...
I Clash,
certo, ma c'è una bella lista, i Misfits, i Dead Boys, che tra l'altro nel film è bello perché c'è un momento in cui Illy Crystal... vuole fare anche il produttore, dato che è così dentro questa scena, e sceglie Dead Boys, che erano un gruppo che sul palco diciamo si lasciava andare a qualsiasi cosa, quindi erano molto tra virgolette violenti, molto sessuali se vogliamo, nel senso che ci sono delle scene anche riportate nel film dove si vede che insomma quando saliva una di queste band sul palco non si sapeva proprio cosa sarebbero andati a fare.
Pensate su Vinyl da citare.
E poi c'è qualcosa che io cito, anche The Cramps, i B-52, ovviamente Blondie, i Talking Heads, altro gruppo che lì proprio ha messo radici. Comunque c'è anche un altro...
Li odio.
No, non è lì, erano
bravi. Grandissimo,
grandissimo.
Allora, no, c'avevo il sample. Dai, era una battuta, dai.
Nel 2009, se volete andare a ritrovare, c'è un documentario sul CBGB che si chiama Burning Down the House. È stato presentato a Tribeca.
Dei Talking Heads. Rifatta da Tom Jones.
Comunque, vabbè.
Comunque, parlando di cinema e musica, al di là di questo film che ho citato, c'è un sacco di cinematografia che va a citare, ad omaggiare questo locale. Ad esempio, nel film di Woody Allen, Anna e le sue sorelle, c'è un momento in cui Allen e Diane West guardano i 39 Steps, che sono in quel momento al CBGB, si stanno
esibendo. Una sicurezza.
Poi SOS Summer of Sam, quindi Panico a New York, il film di Spike Lee,
ottimo film.
C'è Ricky che diventa un punk rocker e dove va a suonare regolarmente, ovviamente, al CBGB.
Quante chicche!
Ricorso storico, quel film l'ho visto al modernissimo prima che fosse postmodernissimo.
Prima
2000.
Del post, pensa un po'. In che anno l'hai visto?
Credo anch'io.
99.
Nel 40. 99
quindi prima che aprissimo,
prima che chiudesse.
Per esempio il vostro amico Mark Ruffalo nel film 30 anni in un secondo, 13 going on 30, indossa una t-shirt del CBGB, perché ci sono molti.
Comunque...
abbiamo quasi finito.
Sono le 10.
Cioè, 10 guarda, volevo dire che
certa.
L'incontro tra Carrie
l'altro
Bradshaw
vedo che scalpita per la
e Samantha, quindi due delle protagoniste di Sex and the City. In Sex and the City 2 viene narrato e proprio questa Samantha lavorava come bartender al CBGB. E anche
una
maiala, un altro bartender.
Una maiala atomica.
Una maiala atomica.
Certo.
dall'altra parte è andata la Karen di Californication, qui andiamo sulle serie, dove c'era questo incontro anche lì. Comunque,
con una mia amica.
Nel 2006 ha chiuso questo locale. L'ultimo concerto l'ha fatto Patti Smith il 15 ottobre.
Sì.
Illy Crystal annunciò che avrebbe riaperto il CBGB a Las Vegas nel 2008, ma il 28 agosto del 2007 è morto e quindi...
Ci sono rimasto male proprio.
Sì, quindi non è più successo. Comunque, per chiudere in bellezza musicalmente questa puntata...
Me ripeti il titolo?
Si chiama come il locale, quindi esattamente sì. CBGB.
Nel 2013 il film?
Sì. E la band che abbiamo scelto ovviamente è una delle più legate a quel locale, perché fondamentalmente
ci
è cresciuta insieme, sono proprio i Television, quindi dal loro mitico Marky Moon del 77 scegliamo la prima canzone, l'iniziale, quindi No Evil, quindi
detto Evil anche.
Evil, certo.
Le pronunce sono importanti.
Mannaggia, oggi non avevamo sbagliato quasi niente. E comunque io mi deprimo e ve la lascio ascoltare.
Fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
Marco Della Torre ci dice che non ha mai capito che cosa dice la teutonica.
Ma una volta la teutonica potrà venire qui dal vivo, così faremo le voci direttamente.
Gliel'ho detto tante volte, il fatto è che tutte le volte che torna in Italia torna per pochissimi giorni e non c'ha mai tempo. Però questa volta ha detto la fantastica terza stagione, volta. Non lo so, ma comunque siamo in ritardo ed è il momento della mitica agenda cittadina, non di Laszlo Kovacs, ma di Hans Denbro.
La soffre questa.
Quest'anno parlato molto bene.
La soffre.
Posso dire una cosa su Hans?
Si conferma top.
Ti ringrazio. La voglio fare invece molto rallentata, ma
sì,
veloce.
Sì, che tanto siamo in ritardo.
Partiamo
allora
da...
a sto punto.
Ci vediamo sabato.
Ok.
Tu vai
partiamo
avanti.
Dallo Zenith, che ci propone La foresta dei sogni di Gus Van Sant, con Matthew McConaughey.
Detto anche McConaughey dal
Naomi Watts. Il film di Gus Van Sant, Gus Van Sant torna al cinema dopo il bruttino Promised Land di 3 anni fa e L'amore che resta, che non avevo visto, quindi non so dire.
Però Gus Van Sant
mi piace da morire.
Sì, quello prima, immediatamente prima, con Paranoid Park ad esempio, grande Gus Van Sant. A Sant'Angelo invece, fino al 28 lui è tornato, il film che ci racconta come Charlie Chaplin alias Adolf Hitler torna sulla Terra per non si sa fare cosa.
Vi giuro
che mi fa venire in mente fortemente il To Be or Not To Be di Lubitsch, ma questa è semplicemente una suggestione. E poi dal 28 in avanti Lo Stato contro Fritz Bauer,
l'abbiamo detto poco fa la sinossi, insomma, c'è questo Fritz Bauer, questo procuratore che ottiene delle prove irrefutabili del luogo dove si nasconde Adolf Eichmann. Quindi possiamo dire che il Sant'Angelo per una settimana il Sant'Angelo per una settimana
sta diventando una cosa seria
di nazismo,
di nazi fascismo.
Stiamo entrando in un ambito paranoico rispetto alle pronunce.
È molto importante dire invece che dal 29 torna al cinema, per la gioia di soprattutto di Simone Smith, che ha festeggiato proprio ieri il quinto scudetto della Juventus. Lo chiamavano Gigi Robot, che dall'alto dei suoi 7 premi, se non dico male, del
Davide 7 minuti
Davide Donatello, e in particolare la migliore regia esordiente di Mainetti, ci racconta di nuovo la storia, ci fa di nuovo vedere lo scontro fra Enzo Cercotti e lo Zingaro, ovvero Santa Maria e Marinelli.
Bel film.
Passiamo invece,
bel film, andate a vederlo.
Passiamo alla fine, poi al post mod, lo lasciamo per ultimo. Abbiamo
Scusa,
per
ho un contributo audio.
Prego.
Crocifisso al muro.
Il post mod invece ci propone fino a domani il bel film di Andò, Le Confessioni, del quale ci ha parlato
i fratelli, vado a vederlo
i fratelli
Justin. Nel resto
i 7 giorni ancora non sono finiti
e quindi andrà avanti ancora.
Ricordiamo è questa bella storia che racconta lo scontro fra padre e Tony Servillo e l'intero Fondo Monetario Internazionale.
Ancora
a disposizione per chi volesse Mistress America della premiata ditta Baumbach
Gerwig, anzi
esatto. Ex ragazza di
quella usate
la puntata corretto poc'anzi.
e poi Postmod si occupa di acqua e di sì, di acqua, perché c'è La Memoria dell'acqua, appunto, di Patrizio Guzman, vincitore dell'Orso d'Argento per la miglior sceneggiatura del Festival di Berlino.
Abbiamo
citato nel cinema di domani, appunto, un docu sulla storia passata e più recente del Cile, e I ricordi del fiume, che da domani sarà in programmazione, e da domani sera in particolare, 21:30, sarà ospite al postmodernissimo uno dei due fratelli, questi seri, Gianluca De Serio.
Grazie, me l'hai detto.
Che incontrerà il pubblico e la serata sarà coordinata da una grandissima persona. Grandissima. E poi abbiamo
aspetta. Chi coordinerà la serata?
Il mio caro amico Simone Rossi.
E sti cazzi.
Esatto. Me lo immaginavo,
sai. No, era per sapere.
E ancora citiamo il film dal 28, anche questo in programmazione, appena apro gli occhi, ce l'ha citato poc'anzi Lupus Ione, ne ha parlato bene, se non sbaglio, l'avevi visto.
È un film discreto, un film da vedere.
Presentato a Venezia 2015 e credo che si ambientava nella Tunisia pre-rivoluzione, quindi siamo poco nell'estate del 2010. Il film è Leila Bouazizi.
Sì.
E io credo di aver detto tutto, vedete, con grande tranquillità ho terminato.
Tranne...
Ma chi è sta zinnona?
Mi facevo questa domanda.
Cain!
No, in realtà Leila non è poi così zinnona, ma è un film comunque da vedere. L'hai detto tutti?
Ma più o meno.
Guarda che non abbiamo ancora mangiato i baci,
ci sono i baci fatti da Della Torre in occasione della fiction, dai.
Ma come ieri?
Ah, l'hai fatti a casa?
L'ho fatti alla Perugina.
La tecnica l'hai imparata.
Al corso, però, te ci hanno andato via.
Marco
Della Torre si è iscritto al corso di baci.
Mi hanno iscritto.
Indagheremo.
Stai diventando frocio.
Indagheremo.
Sezioni di cioccolato.
Oh, ma sono baci con la lingua?
Chiaro.
Secondo me non è un caso, diciamo.
Cerchiamo la cosa.
Comunque, ritardo come al solito, quindi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Non per comandatore, sei stato bravissimo, e non ci resta che ricordarvi che il programma è stato realizzato da Lupus Ione, Simone Smith, Art Director e Hans Delbruck, con la partecipazione dei fratelli Justin. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Crucinani, la vocalista tonica Martom Schilling. Grazie agli ospiti Marco Della Torre e Daniele Pampanelli, che ormai se n'è andato, e ovviamente al nostro professore. Tenete duro, è ancora martedì. Noi andiamo a farci esplodere nella serie della Disney per fermare la produzione del nuovo film di Indiana Jones. Venite con noi, facciamo qualcosa di buono per il mondo. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Ma chi è sta signora?
Scendi dal treno. I personaggi dei film di Wes Anderson. Idiosincratici, più simpatici.
chi è sta zinnona? Ma chi è sta zinnona?
E i cattivi non sono cattivi, davvero.
Tu sedotto dal lato oscuro della forza.